Va ora in onda Facile Ascolto, musica classica e lirica. Conduce in studio Angelo Lucchiari.
Tra gli anni 1898 e il 1903, ben quattro musicisti di grande risonanza europea si ispirarono al dramma simbolista di Maurice Maeterlinck. Nel 1898 Gabriel Fauré ne compose musiche di scena. Nel 1902 Claude Debussy compose l'omonima opera lirica, capolavoro assoluto per la novità del linguaggio musicale e per l'impianto drammatico. Nel 1903 Arnold Schönberg compone, seguendo il tema di Maeterlinck, il poema sinfonico Opera 5. E nel 1905 Jean Sibelius compone una suite orchestrale in 9 quadri. Il perché di così tanto affollamento di musicisti si basa sul fatto che il testo è di una straordinaria sincerità fiabesca, che rifletteva quanto avveniva in quel periodo nelle arti figurative, impressionismo, art nouveau, eccetera. Ma riassumiamo brevemente la trama del dramma di Maeterlinck. È la storia di un amore funesto, l'ambiente è quello mistico del Medioevo. Il principe Gogolo, mentre viaggia nei boschi, trova una giovane donna che piange, di nome Mélisande. Gogolo la persuade a sposarlo. Il principe ha un fratello, di nome Pelléas, più giovane di lui, che, come Mélisande lo vede, se ne innamora ed altrettanto. Un giorno i due giovani sono seduti su una panchina in tenera conversazione, quando accidentalmente cade l'anello da sposa di Mélisande in un pozzo profondo. In Gogolo si matura la gelosia e quando nota che la sposa è senza l'anello scoppia in una rabbia violenta. Gogolo convince il suo giovane figlio a spiare la coppia e quando scopre che si abbracciano uccide Pelléas. Mélisande è così abbattuta per l'ingiusta scomparsa dell'amante che muore di crepacuore ed il marito si addolora profondamente per la perdita dell'amata moglie. Nel poema sinfonico di Schönberg si palesa chiaramente la possibilità del romanticismo wagneriano, bramsiano, eccetera, e lo sforzo è quello di esprimere i sentimenti quanto più direttamente possibile tramite la musica, senza passare per le convenzioni stabili e rigide dell'armonia. È il periodo cosiddetto espressionista della musica del compositore viennese. Le note vengono scelte non sul risultato che danno nell'essere assieme, ma senza nessuna preoccupazione, belle o brutte, non rispettando una scala regolare o una chiave. L'abbandono della tonalità è appunto la tonalità che interessò le sue composizioni sino a quando non avvertì la necessità di un nuovo ordine che sarà dato dalla dodecafonia. Il poema sinfonico Pelléas und Mélisande si può dividere in 4 sezioni. Ne ascolteremo le prime 2 e la quarta. La prima sezione espone i maggiori temi. Abelberg ne ha rintracciati nella composizione circa una 20. Il primo è quello del destino o del fato, dall'andamento lugubre. Seguono poi in successione il tema di Mélisande, che si basa sulle 3 note contigue La, Si bemolle, Si bequadro, il tema di Gogolo, quello di Pelléas, il tema dell'anello. La struttura è della forma ABA, dove A raffigura il pianto di Mélisande nella foresta e la sottomissione a Gogolo che la sposa. La seconda sezione inizia con uno scherzo e si svolge presso la fontana nel bosco quando Mélisande mette a posto i suoi capelli e Pelléas le parla. Compare il tema della fontana e quindi la scena della gelosia di Gogolo. La scena che segue si svolge tra le volte del castello, dove Gogolo minaccia Pelléas ed assale Mélisande per la sua infedeltà. In un cupo scenario lugubre, segnato dai colpi del tam-tam, i tromboni, novità assoluta, in pianissimo, eseguono cinquine e sestine di semibiscrome ascendenti e discendenti cromaticamente. Ciò va a caratterizzare l'ambiente oscuro e minaccioso del castello, che con evidenza preannuncia la tragedia che si va a compiere. L'andamento cromatico delle semibiscrome discendenti viene esaltato dalla contemporanea terzina di violoncelli, sino a che l'atmosfera allucinante e di foschi presagi sfocia in un veloce disegno degli archi uniti che porta alla scena con il tema della fonte nel parco. Qui l'infittirsi ed il sovrapporsi dei temi fornisce alla pagina musicale una densità ed un climax con alcuni accenti wagneriani nella scena seguente. Scena d'amore di Pelléas und Mélisande, ma qui ci fermiamo per andare poi alla scena a conclusione del poema sinfonico.
Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta a cura di Angelo Lucchiari.
Come si è detto, non ascoltiamo della scena d'amore di Peleas e Melisande, Golo che spia gli amanti e uccide il fratello Peleas. I due temi di Melisande ora ricompaiono in una distesa elaborazione e riprendiamo nel momento in cui Melisande, per il dolore, muore di crepacuore. Siamo arrivati alla quarta ed ultima sezione. I flauti in accordi di terze descrivono movimenti cromatici sino a che ricompare il tema del risveglio dell'amore di Melisande morente. Morte di Melisande significa disperazione di Golo. L'orchestra, nella sua pienezza, in tempo largo, quasi all'unisono, riespone tutti i temi che si sono sentiti nella prima parte, anche se esposti in modi differenti. Il pezzo si conclude in un pianissimo per una ventina di battute. La prima esecuzione del poema sinfonico di Schoenberg avvenne a Vienna nel 1905 e fu irrisa dai critici, che odiavano qualsiasi cosa che ispirasse un vento nuovo, forse anche la lunghezza del pezzo. In Peleas und Melisande l'autore fa continui tentativi nella ricerca di nuovi aspetti della tonalità. L'ascoltatore se ne accorge dalla notevole densità del tessuto musicale e di novità timbriche. Si parla di atonalità nel caso di questo poema sinfonico, anche se qualcuno parla di una tonalità tendente verso il do minore. Ma ovviamente, dopo questo massiccio pezzo, è difficile pensare all'allegra persistenza della tonalità classica.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Angelo Lucchiari.
A conclusione del ciclo sulla musica a programma, avviciniamoci, più per curiosità che per ricerca di certezze, ad un pezzo per orchestra del compositore tedesco Wolfgang Grimm, nato nel 1952, dal titolo tedesco Gejagte Form, che in italiano forse suona forma inseguita. È arduo capire ciò che l'accostamento forma, la forma musicale o astratta, e inseguita, cioè si fa riferimento a un oggetto che viene inseguito, ed allora il senso probabile è quello dell'atto di cacciare, dove una preda viene inseguita dal cacciatore. Ciò lo suggerisce il participio passato del verbo jagen, che in tedesco appunto significa cacciare. Il pezzo non è certamente un poema sinfonico, così come lo abbiamo ascoltato in questo ciclo di trasmissioni. Non descrive nessun racconto, forse solo un ciclo di relazioni. Assieme alla partitura, commissionatagli dall'Ensemble Moderne per la prima mondiale del 13 aprile 1996 presso la Penn State University di Filadelfia, Grimm scrisse 5 brevi riflessioni per l'occasione, che qui usiamo per intravedere qualche spiegazione ad una pagina d'altro canto non facilmente comprensibile. C'è da premettere comunque che Grimm, allievo di Karlheinz Stockhausen, ha sempre dichiarato di non seguire nel suo comporre alcun metodo, né politonalità, né minimalismo, né tantomeno dodecafonia, di seguire solo il suo impeto espressivo. Lui si domanda: Gejagte Form uguale forma inseguita? Forma come equilibrio? E fra virgolette, vi è un momento nel quale la ricerca di, fra parentesi, una forma si restituisce nella sua, fra parentesi, forma. Tale momento non può essere congelato né messo da parte, al massimo può essere oggetto di giochi di prestigio. Chiuse virgolette. Grimm parla di forme di caccia, come il volare, forme fuggenti, fuga, in duplice senso, fuga musicale o fuga quando si scappa. Fa l'esempio dei quadri di Malevich che in volo sono rettangolari. Tale fenomeno è visto, ma non può essere udito. Noi potremmo pensare quindi ad un cacciatore che insegue una preda. Questa impressione la dà all'inizio la botta e risposta frenetica di flauti e clarinetti, che si potrebbe pure pensare al singhiozzante inseguire del cacciatore di una preda che scappa e improvvisamente si ferma, eccetera. Un'altra immagine che Grimm fornisce è, aperta virgolette, l'istante che guardai fuori dalla finestra, un uccello attraversò il mio campo visivo. Identifico la gazza, chiuse le virgolette. Un'altra osservazione che fa Grimm è che la sola guida verso la comprensione degli effetti della musica in senso positivo o negativo sono le orecchie dell'ascoltatore. Dopodiché soggiunge: c'è una grande varietà di orecchie. Su ogni testa dovrebbero essere installati almeno 2 meccanismi auditivi completamente condizionati in modi diversi. È possibile, però non si dovrebbe definirla quale convenzione immutabile. Ognuno percepisce in qualche modo differente. Chiuse virgolette. Gejagte Form può essere difficilmente diviso in parti. Comunque, ad un'entrata di clarinetti e flauti più pianoforte succedono registri acuti con percussioni, note ripetute dei fiati, indi tam-tam, ultimo episodio, ritmo accentuato dei bongo. Thank you.
Thank you.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, musica classica e lirica. Ha condotto in studio Angelo Lucchiari.